La bibliografia camuna legata al periodo della Seconda Guerra Mondiale si è da poco arricchita di un nuovo volume uscito nelle librerie. Il suo titolo è Il nazista e ribelle, una storia all'ultimo respiro, edito da Mimesis. Il suo autore è Andrea Cominini, appassionato di ricerca storica, già autore di precedenti opere. In quest'ultimo lavoro Cominini propone due biografie parallele di due personaggi, i cui destini si sono tragicamente intrecciati in Valle Camonica nel 1945. Noi abbiamo in collegamento telefonico proprio Andrea Cominini, che ringraziamo per la sua disponibilità. Innanzitutto ti vogliamo chiedere da dove nasce l'idea per una ricerca di questo tipo. Se non sbagliamo, c'entra un ricordo d'infanzia legato a tuo nonno.
Sì, parte da un ricordo d'infanzia avuto da mio nonno, fin da bambino, che mi raccontava le vicende della Seconda Guerra Mondiale, sebbene poche vicende, perché non era proprio molto, diciamo, felice di ricordare quei tempi. E poi da lì, da questo ricordo, io sviluppo tutta una ricerca di un personaggio ricordato appunto dal nonno, questo maresciallo Marin, ucciso in piazza Aesine, e da lì decido di vederci più a fondo e cercare di trovare più informazioni possibili di questo maresciallo che non era, non, diciamo, non era stato ricercato nulla su di lui, non si avevano grosse notizie, quindi volevo capire chi fosse questa persona. Contestualmente, ho ricercato anche la figura del partigiano Bortolo Bigatti, che ha intrecciato praticamente il suo destino insieme al maresciallo.
Quello che ne viene fuori è un saggio storico ricchissimo di fonti che però, anche dal sottotitolo del libro, ovvero Una storia all'ultimo respiro, ci dà l'impressione di un racconto che, se non sapessimo, che fosse realmente accaduto, potrebbe sembrare un racconto di pura finzione, da quanto è avvincente.
Allora, sì, i personaggi sono veri, il racconto è autentico ed è basato appunto su circa 70 interviste a testimoni del periodo bellico, un lavoro di 8 anni circa. Mi sono recato in quasi tutti i paesi europei, diciamo, per quanto riguarda la raccolta dei documenti, soprattutto in Germania. Per fortuna oggi con internet riusciamo anche a recarci negli archivi in maniera virtuale, quindi non solo viaggi veri ma anche virtuali. Tutte queste raccolte hanno fatto sì che la figura di Bigatti e di Marin fosse stata scritta praticamente in una maniera più dettagliata possibile, per far sì di riportare, diciamo, tutti, anche i minimi dettagli, alla luce e consegnare al lettore, sì, in maniera storica, saggistica, perché rimane un saggio storico, ma un po' più, non voglio dire romanzata, ma
Più
diciamo
avvincente.
raccontare, esatto, un po' più avvincente, esatto, però mantenendo sempre la verità e la veridicità dei fatti, tant'è che su 440 pagine abbiamo circa 700 note che sono appunto esplicative al testo e che giustificano le affermazioni del testo.
Poco fa hai fatto cenno a tuo nonno che faceva fatica anche a raccontarti questi episodi, in quanto sono ferite che difficilmente si rimarginano totalmente. Nel corso di questi 8 anni di ricerca, hai incontrato resistenze di qualche tipo nell'ottenere le fonti che poi hai utilizzato per la realizzazione di questo saggio?
Per quanto riguarda la parte italiana, c'è stata la piena disponibilità da parte di tutti. Per quanto riguarda la parte tedesca è stato un po' più difficile, un po' perché io sono italiano e quindi c'è ancora questo retaggio, no, dell'italiano che va a cercare magari il nazista o qualcuno che abbia fatto qualcosa di male. Quindi anche diciamo, i discendenti di queste persone, pur non sapendo magari nulla dei propri genitori, dei propri nonni, preferiscono non indagare per magari non arrivare a sorprese indesiderate. Quello che dicevi tu, sì, è una questione di ferite proprio. Ferite perché vengono riaperte. Cioè, lo scopo principale di questo libro, come dico nel testo, non è stato quello di fornire soluzioni, diciamo, no, o a vecchi enigmi o verità assolute, quanto invece quello di sanare delle vecchie ferite, perché comunque ho tentato di sanarle, ma anche aprirne di nuove, perché nuove rivelazioni, nuove cose possono far nascere nuove ferite. E questo può risultare anche un po', come ho messo appunto nella parte finale del libro, un po' indigesto, perché la verità, diciamo, come dice Albert Schweitzer, non ha ora, è di tutti i momenti, e specialmente nei momenti in cui sembra anche inopportuna. Quindi possono saltare fuori anche sorprese un po' spiacevoli per quanto riguarda queste figure, perché comunque sono figure storiche, ma che hanno, ognuno di loro ha contribuito a svolgere il proprio ruolo all'interno di un conflitto, diciamo, molto, possiamo dire, atroce, ecco.
La prefazione del libro è dello storico Mimmo Franzinelli, che spiega che non è tua intenzione proporre nessuna tesi, appunto, e che però proprio per questo potresti aver infranto qualche luogo comune. Adesso il libro è uscito ormai il 26 novembre scorso, quindi è già da un po' di settimane che è in libreria e che i lettori lo hanno scoperto. Alla luce dell'affermazione di Franzinelli e di quanto hai detto tu poco fa, quali sono state le prime reazioni, i primi feedback che hai ricevuto?
No, i primi feedback, diciamo tutti i feedback sono stati positivi, tranne alcuni feedback negativi, ma me lo aspettavo dal momento in cui ho iniziato e ho deciso di scrivere questa cosa in merito a una figura tedesca. Purtroppo rimangono in Valle Camonica, ma anche in Italia, ma più ci spostiamo nel piccolo, delle vecchie ideologie, dei vecchi retaggi che fanno sì che tutto il bene sia da una parte e tutto il male dall'altra. In realtà io non vado. Vado sì a destrutturare un po' la dualità del buon italiano e del cattivo tedesco, però in questo libro permane comunque la figura, diciamo, negativa di Maraun e la figura, diciamo, positiva del partigiano, ma figura negativa, figura positiva io non lo dico mai nel libro, perché io cerco di descrivere le loro azioni e i loro fatti, poi dopo sarà il lettore a decidere se le cose sono positive o negative. Di certo c'è che su Maraun, in questi anni, dal dopoguerra in poi, erano state scritte molte cose non corrette, ed è stato questo una delle cose principali che mi ha fatto investigare sulla sua figura. Cioè, ci sono tantissime pubblicazioni di letteratura locale che lo descrivono in maniera completamente errata, e non lo dico perché lo descrivo nel libro diversamente, ma perché i documenti, per esempio la data di nascita, la sua età, il suo ruolo, hanno confermato nei documenti altre cose piuttosto che quello che era stato scritto in precedenza. Quindi io ho voluto sfatare dei miti e magari confermarne degli altri. Cioè, certe leggende sono state completamente sfatate, altre sono state confermate. Questo per far chiarezza.
A proposito di fare chiarezza e di fare ricerca storica, sono tanti gli episodi legati a quel periodo, l'abbiamo detto prima, che sono avvenuti in Valle Camonica. Secondo te, qual è lo stato quindi della ricerca storica, proprio a livello locale della Valle Camonica?
Allora, lo stato della ricerca storica in Valle Camonica, diciamo, allora innanzitutto tengo a precisare che la Società Storica Antropologica di Valle Camonica, che io ammiro molto, fa delle pubblicazioni molto serie in merito e quindi va sicuramente valorizzata, e tutte le pubblicazioni che escono da questo ente, chiamiamolo così, da questa società, sono validissime. Per quanto riguarda gli autori indipendenti come me, io ho un metodo di lavoro estremamente scientifico che mi impone di trovare qualcosa dei documenti, delle testimonianze, di avvalorarle prima di
Certo.
scrivere. Ed è proprio questo che è mancato negli ultimi anni. Dal dopoguerra in poi c'è stata una costruzione, ma non solo, ripeto, in Valle Camonica, in Italia, la costruzione di un'ideologia di tutto giusto o tutto sbagliato. La questione, per esempio, del nazista ribelle, che lo dice proprio nel suo titolo, non va a sfatare nessun mito. C'è un nazista e un ribelle. Cerco di renderlo scevro anche da aggettivi per non cadere in favoritismi da una parte e dall'altra. Però la cosa che spaventa di più e che ha spaventato, che sono i feedback negativi che mi sono arrivati, è l'aver considerato magari il nazista un essere umano. Noi siamo abituati a vedere anche nei film hollywoodiani i tedeschi mai come delle persone che hanno delle emozioni. Noi sentiamo i discorsi degli americani, sentiamo i discorsi dei partigiani, così, ma vediamo il tedesco lontano che si aggira, che spara con delle magari delle espressioni a noi incomprensibili, di una lingua molto forte, e allora io ho voluto andare a scandagliare il suo aspetto umano, e avendolo trovato, perché comunque quando non indossava la La divisa era una persona normalissima, un mitelibraio di Berlino. Questo spaventa molto le persone perché noi diciamo, chi lo legge o queste persone che hanno considerato comunque tutto giusto, tutto sbagliato da una parte, preferiscono descrivere questi come mostri, come pazzi e così almeno giustificano anche le loro azioni, mentre considerarli come persone umane può spaventare perché siamo umani anche noi e quindi se anche noi fossimo cresciuti in quel contesto, faccio sempre l'esempio, un bimbo di 5 anni cresciuto nella Berlino del 33 o un bimbo di 5 anni cresciuto in Italia, se li scambiamo molto probabilmente l'italiano sarebbe diventato il marauno e il marauno sarebbe diventato il partigiano e viceversa. Quindi non siamo proprio questo, non siamo mai totalmente i disegnatori del nostro destino, no? E quindi giudicare troppo o magari frettolosamente, come si è fatto negli ultimi 50-60 anni, alcune azioni è sbagliato secondo me. E quello che ho voluto fare appunto è capire queste azioni tramite la ricerca storica, cioè perché quella sera, per esempio, successe quella cosa, ci fu quel rastrellamento, quali furono le cause, chi le ordinò, chi ordinò l'azione, eccetera, eccetera. E questo libro ci dà proprio in questo libro ho cercato proprio di dare le soluzioni a queste domande con una ricerca storica vera e propria.
Tu sei anche insegnante di lingue, letterature spagnola ed inglese alle superiori. Un libro come questo potrebbe essere presentato alla scuola, potrebbe interessare alle generazioni di oggi?
Forse elementare no, però già medie superiori sì. Teniamo conto che i protagonisti di questa storia sono due ragazzi giovani. Bigatti aveva 19 anni, Marano un po' di più. Io faccio comunque l'excursus della sua vita da quando nasce a quando muore, quindi lui muore a 30 anni, però è comunque una vita breve, intensissima, partecipa alla Seconda Guerra Mondiale dall'inizio e comunque ecco queste due figure essendo giovani potrebbero anche essere avvincenti per i giovani perché potrebbero immedesimarsi.
Prima di chiudere, ancora una domanda. In tutti questi anni di ricerche per questo libro, hai trovato qualche dettaglio, qualche informazione, qualche episodio nuovo che ti ha già spinto ad indagare, a lavorare e quindi, perché no, a pensare ad una nuova pubblicazione?
Sì, assolutamente, questo libro, considerato il fatto che è partito 8 anni fa da una ricerca che avevo fatto con l'associazione culturale L'Aial, dove avevamo prodotto un cortometraggio e un documentario sulla guerra partigiana in Valgrigna, mi ha condotto ovunque da un punto di vista di ricerca, cioè ci sono tantissime storie collaterali anche riguardanti la Valle Camonica, personaggi che ho già iniziato ad approfondire e anche fatti. Prendiamo per esempio il fatto a Borno nel 27 settembre 1944 sono stati uccisi diversi ufficiali tedeschi da parte dei partigiani e su questa storia sono stati scritti libri, ma anche in questo caso tutti abbastanza scorretti, adesso non voglio neanche entrare troppo nel merito, molto belli perché raccolgono testimonianze meravigliose di sopravvissuti, di protagonisti, eccetera, eccetera, di testimoni, però a livello di ricerca documentale hanno sempre un po' scarseggiato e sono riuscito a far chiarezza negli archivi in Germania sul numero esatto di questi tedeschi, su chi fossero, ho già anche contattato alcune delle famiglie che mi hanno fornito materiale in merito e poi grazie anche sempre a questa ricerca sono riuscito a recuperare ex militari tedeschi che sono stati in Valle Camonica, siamo diventati amici, poi adesso purtroppo sono mancati tutti, ma mi hanno consegnato davvero moltissimo materiale per poter continuare nella scrittura storica della Valle Camonica e magari non.
Intanto si può leggere Il nazista e il ribelle, una storia all'ultimo respiro, edito da Mimesis, l'autore al telefono con noi, Andrea Cominini. Grazie per la disponibilità.
Grazie a voi.